Ci rivediamo ancora una volta dopo diciamo, 2 giorni. Ci siamo incontrati qui venerdì sera per continuare la nostra riflessione, lettura, meditazione sul libro Il Credo Apostolico. E ci rivediamo ancora una volta per leggere la parola del Signore e poi applicarci ad intenderla, comprenderla e non solo comprenderla ma anche poi praticarla, perché questo mi pare molto importante. Nel prospetto che abbiamo qui sul foglietto, ecco, la concretezza della fede attraverso i salmi. È bene ricordare un po', perché qui c'è tutto un prospetto su questo tema, diciamo, generale, questo grande tema sulla concretezza della fede attraverso i salmi. E da una parte abbiamo una forma verbale, cioè siamo qui per leggere i salmi, ma anche studiare, apprendere, lodare, meditare, imparare. E diciamo ogni lettera con cui inizia un verbo poi corrisponde a salmi. Poi di fronte c'è salmeggiare, applicare, lavorare, memorizzare, insegnare. Subito dopo ci sono altre 2 colonne, dove è parlato della forma applicativa. Studiamo, apprendiamo, lodiamo, meditiamo, impariamo. E poi ancora, salmeggiamo, applichiamo, lavoriamo, memorizziamo, insegniamo. Come vedete, qui abbiamo 2 dimensioni molto importanti. C'è la dimensione individuale, c'è l'ambito individuale dove ciascuno è impegnato a meditare, a studiare, e poi c'è anche la dimensione collegiale, la dimensione ecclesiale. Al plurale detto studiamo, apprendiamo, lodiamo. Allora questo fa capire come al centro della lode, al centro dello studio, della meditazione, della parola, ci deve essere, ecco, la parola stessa del Signore. Stiamo andando avanti attraverso i salmi e quest'oggi abbiamo davanti a noi il salmo numero 18. Ed è un salmo molto ricco, un salmo veramente ben nutrito, un salmo molto robusto perché si presenta a noi con circa 50 versetti. Ecco. Quindi faremo diciamo una duplice lettura. Ho chiesto a Valentina di leggere i primi 22 versetti e poi ho chiesto anche a Gabriela di leggere gli ultimi versetti, dal versetto 39 al versetto numero 50. Allora, se vuoi, puoi venire qui davanti, Gabriela, ecco, è la prima volta che legge davanti alla chiesa, pertanto un sorriso per incoraggiarla, ecco. Allora, leggiamo dal versetto numero 1, Valentina, da 1 a 22 e poi da 39 a 50, Gabriela.
Al direttore del coro di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico, quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul, e gli disse: Io ti amo, Signore mia forza, il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore, che è degno d'ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a lui e ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono smosse e scrollate, perché egli era colmo di sdegno. Un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne venivano fuori carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, una fitta nube aveva sotto i piedi. Cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta, aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque, le dense nubi dei cieli. Per lo splendore che emanava da lui, le dense nubi si sciolsero con grandine e con carboni ardenti. Il Signore tuonò nei cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e con carboni ardenti. Scagliò le sue saette e disperse i nemici, lanciò folgore in gran numero e li mise in fuga. Allora apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte al tuo rimprovero, o Signore, al soffio del vento delle tue narici. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani. Poiché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio, comportandomi da empio, poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti.
Tu mi hai finto di forza per la guerra, tu hai fatto piangere su di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle davanti ai miei nemici. E ho distrutto quelli che mi odiavano, hanno gridato ma nessuno ne ha salvati, hanno detto al Signore ma egli non ha risposto. Io li ho tritati come polvere al vento, li ho spazzati via come il fango delle strade, tu mi hai liberato dal popolo di in rivolta, ma hai costituito capo di nazioni, un popolo che non conoscevo mi è stato sottomesso, al solo di parlare di me mi hanno obbedito. I figli degli stranieri mi hanno reso omaggio, i figli degli stranieri si sono trassi d'animo, sono usciti tremando dai loro nascondigli. Il Signore vive, si è benedetta la mia rocca, si è esaltato il Dio della mia salvezza. Il Dio che fa la mia vendetta mi è sottomesso i popoli, che mi libera dei miei nemici. Sì, tu mi innalzi sopra i miei avversari, mi salvi dal nuovo violento. Perciò, o Signore, ti lederà tra la mia nazione, fermeggerò il tuo nome. Grandi liberazioni egli ascolta il suo re, usa benevolenza verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno.
Grazie. Si rimane alla parte centrale che poi magari potremo tornare e leggere, diciamo, qualche versetto diciamo, nella parte centrale. Intanto io voglio subito appendere il mio schemino, come sapete è una piccola illustrazione, una rappresentazione un po' del rifugio che Davide si era fatto, un rifugio come abbiamo cantato l'ultimo inno, il rifugio fortezza, la dimora di Dio, la cittadella di Dio, un fortilizio, un fortino, ecco, la rocca, come gli dice nei primi versetti. E tanto per spendere qualche minuto così come introduzione, questo rifugio che dove si trova Davide c'è tutto, abbiamo quasi tutto, no, abbiamo tutto, perché nel Salmo 18, in questo rifugio che Davide confessa, dichiara di avere in Dio, abbiamo qui delle stanze, abbiamo qui dei piccoli appartamenti nello stesso rifugio. Difatti nel Salmo 18 è parlato di una stanza che può essere la biblioteca, il centro di lettura. Al versetto 22 Davide dice che, versetto numero 22, è detto: perché io ho tenuto davanti a me tutte le tue leggi, le sue leggi, e non ho deviato dai suoi statuti. E poi ancora al versetto numero 30, la via di Dio è perfetta, la parola dell'Eterno è purificata col fuoco. Egli è lo scudo. E vedete, questo qui è il rifugio di Davide in Dio, e in questo rifugio egli ha tutto pienamente nel Signore. Ha la biblioteca, che è il centro di lettura, dove egli legge, medita, studia sulla parola di Dio, si fortifica, diciamo, rinvigorisce le sue forze, sia quelle spirituali che quelle anche fisiche, perché no? Perché il rifugio parla anche di questo. Poi abbiamo ancora subito accanto, come diciamo volete, anche l'armeria. È detto per esempio al versetto 34 e al versetto 35 che in questo rifugio, in Dio, il Dio stesso è colui che lo ammaestra e che, diciamo, ammaestra le sue dita, le sue mani ad affrontare la battaglia, ad usare le armi come lo scudo e come l'arco di bronzo, l'arco di rame. E quindi abbiamo qui l'armeria dove Davide si allena continuamente e che è lo stesso Dio che lo addestra alla battaglia. Dovete pensare che Davide era un musicista molto bravo, perché sapeva suonare l'arpa, la sapeva anche arpeggiare molto bene, e egli si, diciamo, con le stesse mani poderose, mani forte, per tendere un arco e usare le armi di Dio. Ho parlato per esempio lo scudo della salvezza. Non soltanto Dio è il suo scudo, ma Dio è anche colui che si dona a Davide come scudo. Poi abbiamo anche, abbiamo detto, la palestra, dove Davide si allena, dove Davide, ecco, diciamo, è sempre in allenamento. Poi abbiamo anche gli strumenti musicali, dove Davide ha qui il deposito dei suoi strumenti musicali, e poi abbiamo anche l'archivio della memoria, dove egli deposita qui tutti gli interventi di Dio nel corso della storia, dove lui può, diciamo, entrare, leggere, riprendere tutti gli interventi di Dio nella storia per meglio, diciamo, congiungersi, ecco, trovare gli agganci, trovare anche dei collegamenti con la storia passata. Ecco, un po', questa è un po' l'illustrazione introduttiva. Torniamo allora al nostro salmo. Questo salmo appartiene alla famiglia, diciamo, dei salmi reali, dove vengono in questi salmi parlate delle caratteristiche del regno, e vengono chiamati anche i salmi del regno. E questo salmo ci è, diciamo, tramandato in tre edizioni. La prima edizione è nel secondo libro di Samuele, al capitolo 22. Ecco, se voi leggete i libri storici, e in modo particolare il secondo libro di Samuele, voi leggete questo salmo. Lo trovate qui, come una specie di fotocopia, nel capitolo 22 del secondo libro di Samuele. Poi c'è una seconda edizione che è nel Salmo 18, che abbiamo letto non tutto questa mattina, e poi nel Salmo 144 abbiamo una sintesi, abbiamo un riassunto del, diciamo, di questo Salmo. Allora questo ci fa capire come questi salmi venivano non soltanto cantati, ma meditati e rimeditati, e venivano anche insegnati, venivano anche, diciamo, nel corso della storia, nel corso delle generazioni. Davide, ecco, vede la necessità di ripetere nel corso, diciamo, della storia. Nella prima edizione, allora, Davide, ecco, è nella prima parte del suo regno, dove il Dio lo benedice, lo favorisce, ecco, e lo libera da tutti i suoi nemici. Poi ancora un altro elemento che noi abbiamo in questo Salmo è l'intestazione. Difatti vedete in questo Salmo l'intestazione. Cioè qui ci fa capire il contesto storico, la circostanza storica dove questo Salmo è nato. Come è nato questo Salmo? Ecco, è nato proprio, ci spiega l'intestazione, ecco, nel periodo in cui Davide fu liberato da tutti i suoi nemici. E tra questi nemici qui è nominato anche Saul, che era un, dice nel Salmo che abbiamo letto, era tra i suoi nemici il nemico più, diciamo, più potente. Ecco, questo bisogna riconoscere. E qui Davide ha il coraggio di mettere per iscritto anche il nome di questo suo nemico, che è un nemico piuttosto potente, piuttosto agguerrito, che combatteva Davide. Ecco, questa è un po' la diciamo, circostanza, e questo fa parte del testo ispirato. Non tutti i salmi portano l'intestazione, ci sono dei salmi che sono piuttosto orfani e addirittura non portano neanche il nome del salmista. Qui invece abbiamo, ecco, l'intestazione piuttosto nutrita, che ci dà degli indizi, dei dati storici e biografici anche di Davide. E questo fa parte del testo. Ecco, quando noi leggiamo i salmi, ecco, spesso succede che nei titoli abbiamo dei titoli che sono dati dai traduttori della Bibbia, ecco, dal Diodati oppure da qualche altro traduttore. Ecco, queste intestazioni, questi titoli non fanno parte del testo, quindi non bisogna considerare questi titoli come parola del Signore. Però in questo caso abbiamo qui, diciamo, in questa intestazione parte del testo, e che va letto, considerato e va, diciamo, meditato come parte integrante del Salmo. Non è, diciamo, una cosa a parte, ma è parte integrante del Salmo. E qui il Salmo numero 18. Poi un altro elemento che abbiamo, ecco, nella intestazione è come si titola Davide qui, come servo dell'Eterno, come servo dell'Eterno, come servo del Signore, che era un titolo regale, come pure pastore. Il pastore, no? Era chiamato il re a quel tempo con questo titolo regale di pastore, ma anche servo è un titolo per nulla umiliante. Oggi noi, quando parliamo di servo, ecco, pensiamo immediatamente a qualcosa di alienante, a qualcosa di umiliante, ma in realtà Davide, pur essendo il re di Israele, ecco, non disprezza questo titolo, che è un titolo onorifico. No? Prima di lui l'hanno portato i patriarchi, Abramo per esempio, Mosè, E questo titolo non è che si è dato da se stesso. Questo titolo è stato dato niente meno che da Dio stesso. Se voi leggete nel primo libro di Samuele, capitolo 7, è Dio che manda il profeta Natan, a Davide, e gli dice: devi dire al mio servo Davide, ecco che la circostanza è quando Davide qui esprime il desiderio di costruire una casa a Dio e una casa permanente, perché fino a quel momento, ecco, c'era ancora il tabernacolo facilmente movibile, spostabile da una parte all'altra, ma non c'era ancora il tempio che Salomone costruì più tardi. E qui noi abbiamo già nell'intestazione un elemento veramente interessante che ci fa pensare a Davide quale servo di Dio. Qui, per esempio, Calvino dà un bel commento a questo titolo che Davide si dà come servo dell'Eterno. Il primo è la coscienza e il convincimento di essere niente meno che servo di Dio. Il secondo elemento è il convincimento di avere da parte di Dio una missione, un mandato, una vocazione. Un terzo elemento è quello di compiere questa missione come servo di Dio e farlo con le regole dettate da Dio. E una volta, svolto questo ministero, questa vocazione da parte di Dio, avere una profonda soddisfazione e una profonda pace. Ecco, questo dice Calvino nel suo commento. Ma Davide qui, dopo tutto quello che egli ha fatto per il Signore, egli è stato lo strumento attraverso il quale il Dio aveva stabilito, in Israele una dinastia e un regno solido, ben radicato, ecco, Davide rimane il servo di Dio. Egli non si dà altri titoli, egli non si monta la testa, egli non dice di aver fatto, grazie alle mie risorse, grazie alle mie capacità e tutto quanto, egli rimane il servo di Dio. E non vedete qui un'anticipazione evangelica di ciò che dirà il Signore ai suoi discepoli? Cosa dirà il Signore ai discepoli? Quando il servo avrà fatto tutto quello che gli è stato comandato, come deve essere considerato? Come deve considerarsi? Un servo disutile, un servo inutile. Perché qui non esiste un baratto. Dice: io faccio questo perché, per meritare, perché in cambio io voglio avere qualcosa. Questo è molto importante da sottolineare. E questo Davide lo imparava e meditava e lo applicava alla sua vita dove? Nel rifugio, abbiamo detto prima, nel rifugio dell'Eterno. Ecco, in questa fortezza egli meditava e meditava su questa sua, posizione di servo. Un altro elemento che abbiamo ancora, nell'intestazione, è che Davide cosa dice qui? Egli loda il Signore, scrive questo salmo con delle parole e poi è detto che questo è un cantico, è un cantico. E probabilmente questo salmo, il salmo 18, è uno fra i più belli, fra i più ricchi che noi abbiamo nella raccolta, dei salmi di Davide, e che può essere considerato anche il cantico dei cantici, come il cantico dei cantici di Salomone. Qui abbiamo invece il cantico dei cantici di Davide. Credo si possa anche dire così, il cantico dei cantici di Davide. Una parola ancora introduttiva sul Salmo è lo schema. Dopo l'intestazione abbiamo diciamo, la dichiarazione da parte di Davide su, diciamo, su Dio, che definisce Dio la sua fortezza e il suo rifugio. Da 4 a 20 abbiamo, diciamo, la liberazione che il Signore aveva operato per Davide a favore del suo Messia, il suo Messia unto, che, diciamo, Davide, l'unto dell'Eterno vuol dire anche questo, vuol dire Messia. Dal versetto 21 a 28 le ragioni di questa presa di posizione di Dio a favore di Davide. Poi da 29 a 46 abbiamo nuove forze, nuove conquiste, le motivazioni e la vittoria, diciamo, di Davide. E poi la parte conclusiva, da 47 a 50, che è la dossologia, la benedizione, diciamo, conclusiva, e l'esaltazione conclusiva che Davide fa al Signore. Come inizia allora la prima parte di questo Salmo? Interessante. Cosa dice qui Davide? Fa una dichiarazione d'amore a Dio. Ti amo, o Eterno, mia forza. Notate come inizia, no? Con una dichiarazione d'amore da parte di Davide al suo Dio. Sembra quasi di trovarci di fronte a due innamoratissimi che si amano l'un l'altro. E infatti il Dio aveva fatto di Davide il suo eletto. Il significato della parola Davide vuol dire eletto, amato, vuol dire prediletto. E se Davide può dire al suo Dio io ti amo, è perché egli è stato amato per primo. È questo che dice anche l'Apostolo Giovanni. E Davide può dire al suo Dio ti amo. La singolarità di questa dichiarazione, che nella Bibbia e, diciamo, in tutto l'Antico Testamento figura soltanto qui e mi pare da un'altra parte soltanto, è il fatto che la parola che viene usata qui, amo, amore, non ha come organo il cuore, ma ha come organo le viscere. E questo in tutta la Sacra Scrittura è sempre attribuito a Dio, che ama la sua creatura, che ama i suoi eletti, che ama i suoi figli. L'amore misericordioso, l'amore compassionevole. Tant'è vero che alcune, diciamo, versioni riportano qui io ti amo con tutto il mio cuore e con tutto il mio affetto. È una cosa veramente rara. È una cosa, diciamo, singolare, no? Trovare questo amore di Dio, che viene sempre sottolineato il suo amore viscerale, profondo, no? Intimo, vigoroso, forte, in tutta la sua profondità del cuore di Dio per le creature, per gli uomini perduti e soprattutto per i suoi eletti, per i suoi figli, viene applicato qui da Davide a Dio. È qualcosa veramente straordinario, qualcosa veramente grande, no? L'amore che Davide provava per il suo Signore, provava per il suo Dio. E questo rispondeva sicuramente ai comandamenti del Signore. E il primo grande comandamento qual è? È quello di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutte le tue risorse e con tutte le tue energie, con tutte le tue cose, con tutto te stesso, con tutta la tua esistenza. E Davide prende in parola questo, e questo è veramente straordinario, grande. Se vogliamo veramente allora amare il prossimo, amare la gente e portare loro il messaggio, diciamo, di Dio, dobbiamo caricarci di questo amore. E questo amore noi lo possiamo scoprire, riscoprire, viverlo, riviverlo, meditarlo e rimeditarlo dove? Nel rifugio di Dio. Nel rifugio di Dio Davide riscopre la profondità di questo grande amore. Io sono stato amato, il Dio mi ha eletto e mi ha eletto non sulla base perché sono bello, perché sono biondo, perché sono abile tromboliere o perché sono abile a tendere, diciamo, l'arco, oppure sono bravissimo a comporre poesie e canzoni e salmi, ma Egli mi ha amato e mi ha eletto e mi ha, diciamo, eletto sulla base del suo grande, immenso amore. E io di questo amore voglio rispondere, e voglio rispondere con le stesse rime, con la stessa profondità e con la stessa intensità, con lo stesso termine amore che ha come organo le viscere materne e non l'organo del cuore. Forse questo ci sorprenderà, ma è qui, già in questa prima dichiarazione d'amore di Davide. E questo è bellissimo, no? Vedere un cuore umano completamente impregnato dell'amore di Dio che risponde all'amore di Dio. E allora qui vedete abbiamo un grande attributo, l'amore di Dio, e questo amore di Dio è il rifugio dei peccatori, è il rifugio di coloro che veramente confidano nel Signore. E questa mattina il tuo cuore vibra d'amore per il tuo Dio che ti ha chiamato a salvezza? Nella legge acustica, e questo lo sanno molto bene i musicisti, quando due violini sono accanto l'uno all'altro, se si pizzica una corda di un violino, la corda corrispondente dell'altro violino si mette a vibrare. E questo è vero nella legge acustica, quanto è a maggior ragione vero nella legge spirituale e nella legge di Dio. Sei chiamato quest'oggi a dichiarare il tuo amore per Dio. E Davide cosa fa? Non è soltanto soddisfatto di cantare questo suo amore, non è soltanto soltanto, diciamo, permettere a questo amore e lasciare libero ingresso a questo amore da volteggiare, da impregnarlo, da fare vibrare tutto il suo cuore, tutta la sua mente. Questo amore viene dichiarato, questo amore viene scritto, perché noi abbiamo letto nell'intestazione qui le parole di Davide che vengono cantate a Dio, queste parole vengono scritte, queste parole vengono meditate e rimeditate. E nella generazione successiva verrà anche meditato e rimeditato. Nel Salmo 144 abbiamo detto c'è una sintesi, un breve riassunto di questo Salmo 18 che è lo stesso Davide che fa. E allora perché spesso, molte volte, come è stato detto nell'esortazione, nella introduzione, molte bocche sono chiuse? Molte bocche sono, diciamo, sigillate, non si aprono a questo amore di Dio, perché questo amore di Dio deve essere anche dichiarato. E quando questo amore di Dio nel proprio cuore non è dichiarato a parole e anche con i fatti, certamente con la vita, allora c'è qualcos'altro che tace. Questo mi pare molto importante allora da sottolineare in questa prima parte. Ma mi accorgo che il tempo corre velocemente. Quando, che cosa succede fra due innamorati che si amano e si amano veramente, diciamo, alla follia, come si dice, che l'uno descrive le virtù, le caratteristiche e le bellezze del suo amato e della sua amata, vero? E che cosa fa qui Davide? Notate quante volte egli ha ripetuto mio e quante volte egli si rivolge a Dio con tanti di quei titoli. Li ho elencati qui, ecco, al centro del rifugio fortezza, la rocca dove è stabile, dove, diciamo, è, questa rocca è inamovibile, che non può essere smossa da nessuna parte. Come definisce allora Davide il suo Dio? Mia rocca, poi mia fortezza, mio liberatore, mio Dio. Poi ancora, mia rupe, mio scudo e alto rifugio. Se ho letto bene, ne ho individuati almeno sette caratteristiche che Davide, diciamo, descrive del suo, diciamo, del suo Signore. E questo, diciamo, è parte della lode e della, diciamo, della, dell'adorazione. Da dove ha attinto Davide queste idee per lodare il Signore e per servirlo con tutto il suo cuore? Non sono certamente le sue idee. Questa mattina è stato letto, per esempio, il capitolo 32 del Deuteronomio. Davide aveva con sé una copia della legge di Dio. È per questo che nel Salmo è detto che io ho davanti ai miei occhi le tue leggi, i tuoi statuti. E poi il versetto più avanti dice la tua parola, è la tua parola che è vivente, la tua parola su cui medito. Davide come re di Israele doveva avere con sé, e aveva con sé, in questo rifugio, aveva la parola del Signore, una copia della legge. Ed è interessante notare che nel versetto che abbiamo letto, che la sua parola, dice il Signore, è vivente, questa parola è ripetuta nel Salmo 119, un salmo monumentale dedicato alla parola di Dio, alla legge dell'Eterno, in tutte le strofe. Lo stesso termine noi lo troviamo lì. È qui che Davide parla, medita, legge, studia, ha davanti ai suoi occhi, dice nel qualche salmo precedente, ho davanti ai miei occhi il Signore, l'Eterno, cioè la parola di Dio. E questo mi pare molto importante da sottolineare, perché la parola di Dio per Davide era il centro della sua vita, il centro della sua esistenza. Era il centro della sua riflessione, la centralità della parola di Dio. E Davide questo l'aveva sempre continuamente davanti ai suoi occhi. E questo è stato anche in qualche modo la scoperta e la riscoperta della riforma. Qual è stata la grande riscoperta della riforma? La parola di Dio, la sola scrittura. Questa scrittura che viene ancora letta, riletta, che viene posta al centro della Chiesa, al centro dell'individuo, questa parola che veramente libera, questa parola che veramente caratterizza, che cambia la vita umana. Ed è con questa parola che Davide salta sulle mura, sulle muraglie di quel tempo, delle città assediate dai suoi nemici, per demolire mattone dopo mattone le mura. È quello che fece Lutero con la parola di Dio, quando egli demolì le cosiddette tre muraglie di cartapesta, nelle quali muraglie si era, diciamo, trincerato, rifugiato il Papa. La muraglia, per esempio, del sacerdozio universale attraverso, diciamo, la predicazione della parola di Dio, che ogni individuo, anche il contadino come il prete, diciamo la donna di casa che fa il pane, può essere sacerdote e re di Dio come colui che nella Chiesa predica. L'altra muraglia, per esempio, fu quella del fatto che solo il Papa può convocare un concilio generale. E Lutero, con la scrittura alla mano, dimostra che un cristiano sincero che ama Dio può convocare un concilio. L'altra muraglia è quella della pretesa che solo il Papa può interpretare e spiegare le scritture. Ma anche un semplice contadino che legge la Sacra Scrittura e legge la parola di Dio può capirla, può comprenderla e può spiegarla. la parola di Dio. Questo è importante, questo è il legame delle generazioni che si sono succedute l'una all'altra. E anche noi oggi siamo chiamati ad affrontare le tempeste della vita, ad affrontare, diciamo, i vari nemici che incontriamo con la parola del Signore. Ma se questa parola non è meditata, se questa parola non è studiata, se questa parola non è, diciamo, in famiglia e a livello individuale, letta e meditata e applicata, compresa e vissuta, rimane semplicemente una parola là. Vicino di casa mi ero permesso di regalare una Bibbia, sapevo che era una, diciamo, un compleanno, e ho detto sì, ce l'ho lì, me l'ha dato una mia parente che è suora e ogni tanto la vado a toccare, una bella Bibbia ben, diciamo, ben rilegata. E questo è molto, diciamo, molto importante. La parola di Dio deve essere sempre esaltata, messa al primo posto. E qui poi abbiamo anche le varie, la rocca come immagine, dove Davide si fortifica, ma non fa di questo rifugio, Davide, ecco, un rifugio isolato, un rifugio per sé, un fortino per sé, a livello egoistico e basta. Egli qui si fortifica, egli qui, diciamo, si riempie della forza di Dio per affrontare i suoi nemici. Quindi non è un fortino che, dove Davide si arrocca, dove Davide si ripiega su se stesso, ma è una fortezza dove egli si fortifica per affrontare poi i suoi nemici. E quanti nemici aveva Davide? C'erano diversi nemici. La prima categoria, per esempio, erano tutti i popoli cananaici attorno, come i Filistei, gli Ammoniti, i Moabiti, che non volevano a tutti i costi che Davide diventasse il re di Israele. Oltre a questo c'erano dei nemici all'interno del popolo di Dio. All'interno addirittura della stessa famiglia di Davide, dove si complottava, dove si congiurava, dove si tramavano degli intrighi contro l'autorità del padre, contro, diciamo, l'autorità regnante che era il padre. Senza contare poi i nemici come la morte. Altri nemici ancora che c'erano e che Davide era chiamato a combattere. E quali sono i nemici di oggi? Quali sono i nostri nemici? I nemici di oggi cosa può essere, per esempio? No? L'ignoranza delle sacre scritture. Questo può essere un primo nemico. L'egoismo. Quello di chiudersi e di arroccarsi e di credersi, diciamo, di essere dei perfetti. E di avere la formula della sana dottrina e tutti quanti gli altri fuori sono tutti quanti peccatori. Davide conosceva molto bene i suoi nemici e sapeva anche distinguere gli amici dai nemici. E noi sappiamo, abbiamo questo spirito di discernimento, abbiamo dalla parola del Signore di saper, diciamo, distinguere gli amici dai nemici, di saper individuare i nostri nemici. Nemici anche della nostra vita, nemici anche della nostra chiesa, nemici, diciamo, delle nostre famiglie, nemici che vogliono abbattere, per esempio, lo statuto creaturale dell'uomo e della donna. No? Sulla tessera d'identità oggi c'è, diciamo, piena preferenza, mettere né maschio né femmina, ma mettere chissà che cosa. Il nemico dell'ecumenismo, molto subdolo, molto, diciamo, seducente, e che combatte, dove c'è appunto nessuna distinzione. il nemico della non chiarezza della dottrina, della sana dottrina, della parola del Signore. Cioè, non importa avere chiara la dottrina, avere chiara, per esempio, l'Iddio trinitario, non importa, ciò che importa è quello di volerci vedere, di volerci radunare sotto il nome di chissà quale cosa, di chissà quale. Questo è un altro nemico di oggi. Bisogna dunque saper distinguere gli amici dai nemici. E come al tempo dell'Apostolo Paolo c'erano di quelli che predicavano per invidia, pur essendo fratelli dell'Apostolo Paolo, anche oggi dobbiamo assistere, ahimè. E questa è opera di un altro nemico per eccellenza, che è Satana, per dividere e per, diciamo, lavorare, diciamo, all'interno. Leggevo qualche giorno fa la notizia di una coppia di marito e moglie che sono morti intossicati, sapete perché? Perché avevano scambiato dei fiori gialli per zafferano. E i fiori gialli, che avevano lo stesso colore, bello, sgargiante, era stato scambiato per il colore di zafferano. E questi, cioè marito e moglie, sono morti intossicati, leggevo questo nella notizia. Bene, credo che possa concludere qui, anche perché il tempo è andato avanti velocemente, e concludere con un altro gruppo che è qui parlato all'interno. Quando Davide dice nel Salmo 18, non l'abbiamo letto, dove molti invocavano il Signore, ma il Signore non ascoltava la loro voce e il loro grido di liberazione. E questo era un gruppo religioso nemico che esisteva al tempo di Davide. Questi invocavano il nome del Signore e lo invocavano in maniera così religiosa, in maniera superficiale, in maniera formale, e in questa richiesta, diciamo, e in questa invocazione non c'era l'invocazione della fede. Non c'è l'invocazione dell'umiliazione, non c'è l'invocazione della confessione dei propri peccati, non c'è l'invocazione della professione di fede nell'unico vero Dio. E come può ascoltare questa voce, questa invocazione? Il Signore non ascolta, non esaudisce la preghiera dei peccatori. Perché nella invocazione, nella preghiera di coloro che veramente invocano il Signore attraverso la fede, attraverso l'umiliazione e attraverso il credere, come abbiamo questa mattina sottolineato. Bene, io concludo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione e che queste parole che vengono dalla parola di Dio possano, diciamo, stimolare ed essere fonte di benedizione nella vita, di testimonianza come credenti, come famiglie e come Chiesa. Amen.